Buonasera Radio Fresh. La voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.
Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera. Ciao Rino, ciao, ciao Rino, ciao, ben ritrovato. Mi hai portato a giustificazione? Mercoledì scorso non c'eri, eh?
No,
firmata da chi? Da padre, da
genitori,
papà, da Miriana, da tutti la voglio, eh? Ehi, non puoi mica darmi così buca all'ultimo momento, che
esagerazione.
Dai, dai.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene, buona settimana Rino. Sì, ti vedo un po' provato.
E anche a tutti i nostri radioascoltatori. Quando cambia il tempo, diciamo, c'è il jet lag tra un'ora e l'altra, ci vuole un po' per riprendersi.
È un po' tanto, mi sembra, che esatto. Ti ci voglia. Va bene, detto questo, vi ricordo sempre che siete su Radio Fresh 91 300 88 400. Trasmettiamo Buonasera Radio Fresh anche questa sera con un programma direi bello intenso, bello pieno, perché abbiamo prima qui presenti in studio l'associazione Appennino Bene Culturali, poi dopo andremo sul set del film che stanno girando fra Fanano e Castiglione e in ultimo andremo a trovare il nostro buon Maurizio Fabri che ci parlerà del concorso fotografico che ha preso proprio la partenza, esatto, in questi giorni. Quindi tutte cose belle stasera, nessuna bega, per una volta saltiamo le beghe, frane, neve,
sì,
e parliamo solo di belle cose questa sera, ok Rino?
Perfetto.
Andiamo con il primo pezzo musicale e poi dopo subito con il nostro ospite che è già qui in studio con noi. Lasciamo anche Leo Sayer, More Than I Can Say.
Yes.
Pezzo di qualche anno fa, se non vado errato.
Anni 80 sicuramente.
Infatti.
La chitarra
è tipica di qualcosa. Bene, iniziamo subito la nostra bella chiacchierata. Abbiamo subito qui il nostro primo ospite, che è il professore Dario Mingarelli dell'associazione Appennino Bene Culturale. Buonasera professore, ben arrivato e grazie di essere qui con noi questa sera.
Buonasera a voi che ci ospitate come Appennino Bene Culturale e anche a tutti coloro che ci ascoltano.
Perfetto, perfetto, grazie a lei di essere qui. Allora, questa sera parliamo di questa associazione Appennino Bene Culturali perché sta facendo un progetto direi molto importante che riguarda un po' tutto il nostro Appennino bolognese.
Sì,
vero?
Certo, è un progetto molto complesso, direi.
Mi scuso, sì. Piccola parentesi per chi ci segue. Allora, il professore Dario Mingarelli è professore di lettere antiche e ricercatore di storia locale. Questo per dare una piccola carta d'identità della persona che abbiamo qui con noi.
Sì, certo.
Prego, mi scusi.
Certo, io sono uno fra i componenti appunto di Appennino Bene Culturale che cerca di favorire in ogni modo la conoscenza del nostro territorio così magnifico, così importante, così bello. Pochi conoscono tutto del nostro Appennino E quindi lo scopo nostro è proprio quello di incentivare la ricerca, non soltanto storica, ma sia storica che geografica, archeologica, etnografica, cioè tutti gli aspetti che coprono il nostro territorio, in modo tale che questi possano essere conosciuti e soprattutto possano essere fruiti da chi viene dall'esterno, ma anche da coloro che abitano, poiché spesso coloro che abitano, che sono a diretto contatto con i nostri tesori, spesso non li conoscono.
Spesso e volentieri, aggiungo io.
Questa è una cosa veramente che bisogna cercare di evitare, perché un conto è già difficile chiamare gente dall'esterno per poter visitare, ma proprio coloro che ci sono e che non capiscono quello che hanno,
l'importanza di quello che hanno intorno.
E quello che hanno intorno è una base che deve essere assolutamente colmata, diciamo, questa sorta di ignoranza, diciamo.
Certo. No, ma sono assolutamente d'accordo, perché io in questo anno e mezzo di trasmissione ormai mi sono accorto che tratto sempre del tema dell'Appennino, perché è una cosa che ho molto a cuore. Sia negli aspetti positivi che in quelli negativi, e mi sono accorto che ci sono delle cose meravigliose e che la maggior parte delle persone non conoscono, oppure per sentito dire, hanno mai toccato con mano direttamente.
Certo, e che poi non sono in grado di apprezzare anche, quindi bisogna agire in questo senso. Appennino Bene Culturale vuole fare questo. Questi volontari che hanno costituito il gruppo, che sono poi, diciamo, delle persone che hanno un loro mestiere, quindi fanno un'attività di volontariato, hanno già prodotto un lavoro immenso di catalogazione, come dicevo, in tutti gli aspetti che accennavo prima. I sentieri, per esempio, certo, sono stati mappati, le torri, le case torri, i santuari, le chiese, addirittura anche sotto l'aspetto, diciamo, mineralogico, che ci sono delle cose interessantissime da noi, anche questo aspetto è stato codificato, è stato messo sulla carta per allargare le conoscenze. Quindi è un lavoro, diciamo, che
enorme.
Un lavoro enorme che poi, diciamo, può essere usufruito da tutti, poiché queste sono cose che non costano nulla, sono state fatte, diciamo, a costo zero, e quindi, diciamo, questa banca dati viene messa a disposizione
di chiunque voglia
usufruire.
Tra l'altro, se così, leggendo un po' di storia di questa associazione, che quando è nata questa associazione? Quando è iniziato a lavorare questa associazione?
Direi 3 anni fa, adesso, sostanzialmente 3 anni fa. È nata per volontà di alcuni, per esempio mi piace citare Claudio, Fabio, Righi, che sono un po' gli animatori di questo gruppo, ma lo stesso Valentini che, diciamo, è l'anima. Valentini è veramente un personaggio incredibile del nostro Appennino che tra virgolette bisogna sfruttarlo per tutte le sue conoscenze, per l'impegno che lui dà, poiché se a monte non ci sono coloro che tirano, evidentemente poi,
come tutte le cose del volontariato, ci deve essere sempre
qualcuno che tira,
apre la strada, gli altri poi vanno dietro, vero?
Sì, perché bisogna anche interessare, diciamo, in questo impegno, dicevamo prima, gli abitanti, che certamente sono i primi fruitori di questo, ma anche gli enti locali devono collaborare,
certo.
Assieme c'è l'Unione dei Comuni, che è già un organo superiore, diciamo, a tutti i comuni singoli. Devono avere nel loro programma un obiettivo di questo tipo, archeologico, storico, perché oggi il turismo si fa in questo modo, non si parcellizza niente, c'è la totalità del bene culturale Appennino che deve essere affrontato e messo in grado di poter essere conosciuto e usufruito.
Certo, anche perché, anche tornando un attimo alla storia, quindi storia da noi ci abbiamo parecchio da capire, perché partiamo dagli Etruschi per
Pensi, qui da noi c'è veramente tutto, l'Appennino è veramente un bene culturale. Un giacimento, come diceva il ministro socialista, è un giacimento culturale, anche perché ha una sua identità storica, archeologica. L'Appennino, questa terra privilegiata, direi, come diceva Goethe, che lui passò da qui e che ammirò il paesaggio e quindi conosceva anche qualche cosa. Lui si è espresso in modo mirabile per quanto riguarda, ma non solo Goethe, qui andiamo ancora indietro, per esempio quando i vescovi tedeschi andavano a Roma e passavano da qui,
certo,
perché questo era un po' il luogo di passaggio
obbligato,
per andare a Roma,
direi.
Obbligato. I romani preferivano forse il passaggio, la porta di Roma era Rimini,
sì.
Era Rimini, ma dopo, specialmente nel pieno medioevo e dopo, diciamo, i romani, proprio il passaggio di tutti era proprio era questa zona dell'Appennino, quindi certo. Qui è passata tutta la storia d'Italia e qui passa. Ma dicevo che appunto la sua ubicazione è quella che dava, che ha dato origine alla nostra storia e che quindi bisogna che noi la facciamo,
riscopriamo
e la facciamo conoscere
e la rivalutiamo anche noi stessi che ci abitiamo.
Pensi un po', qui ci sono dei reperti che vanno dal periodo diciamo neolitico, per esempio su Montovolo, Montivigese, anzi scusate, anche su Montovolo per la verità, ci sono due stazioni che sembra che abbiano dei reperti che risalgono al periodo neolitico. Poi l'età del ferro è molto ben documentata, basti pensare al diciamo quello che è stato trovato a Bursanella, sono state trovate 20 asce di bronzo bellissime e che siamo all'età del ferro prima degli Etruschi,
certo.
E quindi c'era già un passaggio notevole tra diciamo in queste zone tra il Tirreno e l'Adriatico, e quindi dopo vengono gli Etruschi e quindi prima i Villanoviani, poi tutto documentato, quella le civiltà che qui sono diciamo sono succedute sono tutte documentate da sicure reperti archeologici che molti casomai giacciono anche casomai in un museo un po' sconosciuto e abbandonato, che noi vorremmo rivalutare e vorremmo far sì che venissero anche messe ed esposte nel nostro territorio
nella maniera giusta,
è
fruibile da tutti,
quindi
bene. Ok, allora
per non parlare poi dopo dei romani, sì, i romani sono ancora più documentati degli etruschi, anche
abbiamo
se
anche la via militare, Flaminia militare,
sì, è una strada diciamo da qualche accademico contestata, ma ciò non toglie perché poi i riferimenti di Livio mi sembrano molto attinenti a quel percorso, quindi diciamo che è una cosa aperta, insomma.
Toccabile, sì. Tangibile. Bene, allora facciamo altri due minuti di musica, poi torniamo immediatamente col professore per chiudere, perché abbiamo altri due argomenti importanti da trattare. Lo stato sociale, una vita in vacanza.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fa il ladro o fa il derubato, e fa posizione. E fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. E fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il boy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso.
Lo stato sociale, una vita in vacanza, eccoci nuovamente qui in diretta. Allora, professor Micarelli,
sì.
Abbiamo dato così uno scorso generale a quello che è il progetto, però entriamo un attimino in quelli che sono i dettagli di quello che può portare questo progetto a noi che viviamo l'Appennino. Non solamente un'informazione, non solamente un benessere, diciamo, nostro di patrimonio culturale,
culturale,
ma anche qualcosa, certo, di tangibile. Certo. In che modo?
Ecco, qui si apre veramente un capitolo interessante, poiché la nozione in sé può fare uno colto o meno, ma non risolve il problema. Se uno conosce tutto dell'Appennino, per dire, e rimane tranquillo nella sua stanza
e lo tiene come un suo bagaglio,
come suo bagaglio culturale, casomai lo può anche spiegare al pubblico, cioè, però è sempre un fatto abbastanza sostanzialmente limitato e, certo, che non incide sul territorio più di tanto. Si può conservare la memoria, ma noi vorremmo, almeno come progetto, rendere la memoria operativa,
certo,
vale a dire,
se, in che modo?
Se noi consideriamo per esempio le pievi, le antiche pievi del nostro Appennino, storie meravigliose che sono legate alla diffusione del cristianesimo dopo l'editto di Costantino famoso del 313 che lasciava la libertà di culto, quindi dopo Cristo, quindi la penetrazione del cristianesimo anche nel nostro Appennino, la costituzione delle pievi, ebbene, tutta questa storia deve essere collegata alla visita delle pievi stesse. Allora ci vuole qualche persona preparata che possa accompagnare eventuali visitatori alle pievi, quindi costruire un itinerario sul quale poi può essere inserito anche, che so io, un ristorantino con il prodotto tipico, e in un giorno, non so, si possono fare 3-4 pievi e quindi anche monetizzare per coloro che abitano e cercare di produrre la conoscenza anche in un fatto economico.
Certo.
Perché poi, se no, come dicevamo, rimane soltanto un bello studio che poi non ha sostanzialmente una pratica,
culturale. È pratico, poi,
dico una delle pievi, ma ce ne sono infiniti altri di argomenti. Basti pensare, so, ai borghi, alle case torri legate al mondo feudale, e qui veramente nel Medioevo il nostro Appennino ha avuto
ricchissimo di esperienze,
e certo di costruzioni, ma basti pensare ai mastri comacini. Sono delle case meravigliose, architettonicamente stupende, tecnica incredibile, e che sono ancora lì e che casomai fanno bella mostra di sé, disabitate, che nessuno
le conosce, pensa di sfruttarle, è una, sì, brutta parola, però, cioè, voglio dire,
certo, dalle a vedere con un'organizzazione, certo, come dicevo, certo, prima, case torri, che questo vale anche per le pievi, le case torri, oppure, che so io, ci sono anche degli altri aspetti che possono essere, per esempio, i nostri magnifici castagneti. Su castagneti, per esempio, ci sarebbe da parlare tantissimo. Alcuni pensano che i castagneti sia un bosco nato spontaneamente. No, sono stati tutti costruiti i castagneti. Quindi uno che entra dentro il castagneto con una visita guidata, io credo che sia uno di quegli spettacoli, non è come entrare in un bosco, è diverso.
No, sono assolutamente
perché
d'accordo.
Lì c'è la vita millenaria dell'uomo che ha modificato l'albero, la natura, e quindi opportunamente spiegato, io penso che sia una soddisfazione talmente grande,
certo,
che se non la facciamo, ecco che, guardi, perdiamo un grandissimo opportunità.
Lei ha parlato dei castagneti, sono pienamente d'accordo con lei, e mi viene in mente anche i nostri sentieri, perché noi abbiamo dei sentieri qui sull'Appennino che sono meravigliosi,
sentieri,
che ci invidiano. Io ho degli amici che vivono sulla Marmolada, sulle Alpi, eccetera. Quando mi vengono a trovare che li porto in giro, rimangono veramente
stupiti,
a bocca aperta.
Sì.
Rimangono a bocca aperta dalla bellezza del nostro Appennino.
Lei mi fa venire in mente, ancora il sentiero non c'è, relativo proprio al confine bizantino. Quando i Longobardi arrivarono dopo Aquileia, dopo aver preso il Veneto, la Lombardia, scesero in Liguria e poi dalla Liguria tentarono di venire in Emilia Romagna, eccetera. E qui furono fermati dagli esarchi, dall'esarcato di Ravenna, che fece il famoso limes bizantino, e lì vennero fermati per un centinaio d'anni. Qui da noi, lei pensi un po' organizzare un sentiero sul limes bizantino, ipotesi, che,
certo,
fu una realtà storica di estremo interesse, che nessuno conosce, che però noi ancora potremmo riconoscere in questo ipotetico sentiero i loro punti di aggregazione, di forza, i castelli, e ancora ce n'è di castelli bizantini, anche questo nessuno lo sa.
No, ma io sono uno di quelli che non ne sapeva assolutamente niente di questa cosa.
C'è Via Taverna, c'è un castello veramente, la prova non c'è, però diciamo che si può ipotizzare con una buona dose di veridicità che quello fosse proprio un castello bizantino, riutilizzato poi in epoca più tarda dai Panico. per esempio. Questo è un nessuno sa questa.
Certo, diciamo che potrebbe portare uno sviluppo dal punto di vista turistico importante.
Importante.
Ci vuole tanta buona volontà da parte di tutti.
Stanno già facendo qualcosa, per la verità, le istituzioni. Adesso sì. Neanche io però hanno per esempio riscoperto la Cassiola, via Cassiola Minore, che da Modena saliva, da Nonantola anzi saliva, eccetera. Oppure la via militare, l'hanno sì. chiamata così, certo. La via degli dei. Quindi c'è qualche cosa che sta un pochettino di più. Però per esempio Annibale è passato da qua. Pensi un po', secondo me, la bellezza di poter ripetere, che poi non è neanche sicurissimo che si fa, però ci sono delle ipotesi tali per cui ripetere il passaggio di Annibale che da Bologna raggiunse Fiesole. E quindi con un elefante, gli era rimasto un elefante, Surus, gli era rimasto un elefante, e quindi è meraviglioso.
Assolutamente, è affascinante, sicuramente affascinante, niente da dire. Bene, professor Migrelli, a questo punto come si sviluppa questo progetto? Perché parleremo per le prossime puntate di un po', diciamo, l'indice di questo progetto, ecco, vorrei un attimino con lei confermare, perché già dalla prossima settimana avremo qualcuno che ci verrà a parlare di tutto quello che sono le chiese, piuttosto che
sì, diciamo, vari aspetti di questa conoscenza del nostro territorio che avevamo pensato, e voi naturalmente grazie ancora per l'ospitalità e per la vostra disponibilità, avremmo pensato di fare 5 serate
sì.
con voi, dove nell'ambito di queste mezz'ora che ci sarà si affronteranno dei temi diversi. Nella prima serata, come dicevo, c'è l'aspetto devozionale del nostro Appennino, come dicevo. Dopo il 313 le pievi hanno causato poi tutta una serie di la costruzione delle chiese, anche questo è meraviglioso, le nostre chiese come sono nate, dove la dedicazione, insomma, sono tutti aspetti importanti, gli oratori
che parlato di oratori
ce n'erano tanti, conventi, poi la devozione a questo santo, piuttosto che è una ricchezza infinita, questo che fa parte della nostra storia. La seconda serata, per esempio, invece ci sarà qualcuno che parla più specificatamente, più compiutamente degli Etruschi, i quali, come voi sapete, non solo erano passati di qua, ma la Dodecapoli Toscana hanno costruito la Dodecapoli Emiliana,
certo.
Con tutto quello che consegue, la famosa via che viene ricordata dal pseudo Silace nelle fonti antiche, così pure Marzabotto, la città recente studiata a Prato, scoperta a Prato. E quindi gli Etruschi è un mondo meraviglioso proprio qui nel nostro territorio. Toscana, certo. È il principe, diciamo, ma noi assolutamente ci sono non solo reperti ma anche la vita che si svolgeva, e abbiamo anche dei siti che devono ancora essere scavati, e sappiamo dove sono, ricchissimi di reperti. Quindi anche questo,
cosa meravigliosa.
Nella terza serata, per esempio, dopo appunto gli Etruschi, si parlerà più diffusamente dei Romani, quali subentrarono dopo il 476, che fu la caduta dell'impero romano. Naturalmente non è che i romani scapparono via da qua, gli insediamenti viritani che c'erano continuarono, l'invasione dei barbari, il periodo longobardo, insomma, e quindi c'è tutta i toponimi di origine romana, l'agricoltura l'hanno continuata loro,
certo,
tutto
certo,
quello
certo,
che c'è
certo.
qui, e hanno cominciato loro quel paesaggio che noi vediamo. Quello che noi vediamo è frutto di 2000 anni di intervento dell'uomo sulla natura. Anche questo, la lettura del paesaggio, può essere anche questo una fonte di soddisfazione per un ragazzo, per chiunque certo. voglia un po' conoscere. Tu guardi una vallata e, interpretando la vallata, interpreti 2000 anni di storia. La quarta serata si poteva appunto avere un po' più di attenzione sul periodo recente che riguarda la guerra mondiale, che anche qui ci fu lo scontro,
certo,
tra
qui,
due.
Qui eravamo nel pieno della linea
proprio
gotica.
Nel pieno della linea gotica, anche questo. I Longobardi già allora, quindi era un luogo di confine, certo. ricchissimo. Quindi di storia. Per finire poi con la quinta serata, si prevedeva uno studio, una comunicazione sui minerali, sulle rocce. Pensi che noi qui abbiamo un quarzo dodecaedrico, per esempio, qui a Montecuto Ragazza, che è l'unico, non esiste altrove. Quarzo basso, dodecaedro, per dire. Oppure addirittura hanno scoperto questi ragazzi, dicevamo prima, Righi, Claudio, hanno scoperto una cava di marmo di Lagaro, che è bellissimo, tra l'altro. È una cava coltivata. Pensa. Dai romani, può darsi, dai, per dire. Certo. Quindi ci sono delle potenzialità, diciamo, che sono, oltre che curiose, legate a te ed estremamente interessanti da sapere, da conoscere, da visitare.
Ottimo. Allora, entriamo in pubblicità, 2 minuti, e poi dopo ci ritroviamo per i saluti col professor Migarelli.
Radio Fresh. Niente trucchi. Semplicemente radio.
Dopo questo pezzo, che non so cosa sia, cosa mi hai trovato, Rino, stavolta?
Questa
dal grande archivio di Radio Fresh, Divo,
degli anni 80, anche questo.
Anni 80, anche questo. Non la conoscevo, sai che io sono un profondo conoscitore della musica anni 80, però questa, giuro, non la conoscevo.
Non l'ho fumata. Tutte.
No. Va bene, torniamo con il professore Mingarelli, perché siamo in chiusura. Allora, abbiamo dato gli appuntamenti delle prossime serate. A questo punto dobbiamo solamente invitare i nostri ascoltatori a seguirci, perché saranno 5 serate decisamente molto interessanti.
Sì, penso di sì.
Dove ci saranno degli oratori anche importanti.
Certo, certo. Anche perché sono, è un motivo per ascoltarle, perché ci sono delle originalità e quindi delle cose che non sono comuni, e quindi la conoscenza viene arricchita.
Bene. Alla grande, benissimo. Professor Migarelli, a questo punto io posso solo ringraziarla per il suo intervento.
Sono io che vi ringrazio, insomma, della vostra ospitalità.
Certo, ci mancherebbe, è stato un immenso piacere. Ricordo un'altra cosa importante, che Appennino Bene Culturale, tutto il progetto che sta muovendo e tutte le iniziative che stanno muovendo porterà a una raccolta anche di fondi. Ogni tanto si fa una serata, eccetera, e tutti i fondi che vengono raccolti sono per il sostegno della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Peplici, che tutto l'operato sarà per la caserma. Perfetto.
Bene, rinnovo i saluti.
Grazie mille e a risentirci prestissimo. Tanto sarà nostra ospite una di queste serate. Bene, presumo, bene, quando parleremo di storie, sarà sicuramente lei il nostro diretto interlocutore.
Un saluto di nuovo e anche a tutti coloro che hanno ascoltato i vostri
teleascoltatori.
Diciamo,
radioascoltatori. Bene, di nuovo buona serata e grazie.
Buona serata a tutti.